Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Troppo incisive, troppo poco incisive. Critiche da destra e da sinistra alle proposte per rafforzare il capitale proprio di UBS del Consiglio federale. Ed è ancora da chiarire come UBS intende raccogliere questi fondi. Le opzioni sono ridurre i dividendi o aumentare il capitale con nuove azioni. Oggi lo sblocco dei 90 miliardi per l'Ucraina, una boccata d'ossigeno per Kiev, ma anche per l'Unione Europea, che ritrova armonia interna. Diritto di voto a partire dai 16 anni, il Gran Consiglio grigionese dice di sì a chiara maggioranza, entro la fine dell'anno la votazione popolare. Gara 3 della finale dei playoff di hockey e terza vittoria esterna. Ieri il Friburgo si è imposto per 2-1 sul Davos al secondo supplementare. Molte critiche dai partiti ai piani del Consiglio federale per rafforzare il capitale proprio di UBS. Attese da tempo, le misure presentate ieri da Karin Keller-Sutter verranno quindi probabilmente modificate dal Parlamento. I partiti borghesi potrebbero essere un po' meno severi con la banca, ma solo se saranno compatti. Alan Crameri.
La critica più decisa alle misure del governo in realtà arriva da sinistra. Non bastano per evitare la prossima crisi, dice Cedric Vermouth, co-presidente del Partito Socialista, che chiede un ulteriore aumento del capitale proprio oltre alla copertura del 100% sulle filiali estere proposta dal Consiglio federale. Inversa la lettura invece se si interpella la destra. La strategia del Consiglio federale è esagerata, dice Thomas Eshi, capogruppo dell'UDC. In collaborazione coi parlamentari degli altri partiti borghesi, intende quindi smussare quel 100% di copertura per le filiali all'estero. Alex Farinelli, del PLR, conferma che oltre alla garanzia di stabilità del sistema finanziario, andrà considerata la competitività della banca.
Non bisogna nascondersi, la Svizzera ha comunque una piazza finanziaria importante a livello internazionale che non deve venire eccessivamente penalizzata.
La discussione però deve ancora iniziare e le variabili sono molte. La compattezza dei partiti borghesi, ad esempio, perché oltre a UDC e PLR ci vuole anche una maggioranza del centro per raggiungere una maggioranza. La consigliera federale Karin Keller-Sutter inoltre ha già minacciato una contromisura.
Wenn es nicht dabei bleibt, müsste man auf die latenten Steuerguthaben zurückkommen.
Se il Parlamento dovesse fare sconti sulla copertura del capitale delle filiali estere, lei è pronta a inasprire i criteri sulle cosiddette imposte differite, una questione tecnica, ma che sul capitale proprio può pesare per dei miliardi e quindi essere una leva importante nella discussione politica.
UBS, intanto, che ha reagito negativamente alle proposte governative, dovrà raccogliere il capitale necessario. Ma in quale modo raccogliere appunto i fondi, ce lo dice Marzio Minoli.
Partiamo con il dire che dai 26 miliardi di dollari richiesti dal Consiglio federale lo scorso giugno si è scesi a 20 miliardi. Ora di questi 20 miliardi di dollari UBS dovrà raccoglierne effettivamente solo 9. La banca infatti ha fondi propri già oltre il minimo richiesto e questo surplus quindi viene tenuto in considerazione. In che modo UBS otterrà questo capitale è ancora da definire? Ridurre i dividendi, aumentare il capitale con l'emissione di nuove azioni sono alcune possibilità. Quello che si può ragionevolmente escludere è che i costi ricadranno sui clienti. In un contesto bancario fortemente competitivo vorrebbe dire non più essere concorrenziali. Anche cambiare modello d'affari non rientra nella logica delle cose. UBS da molti anni ha fatto della gestione patrimoniale il suo punto forte, diminuendo le attività di investment banking più redditizie ma anche più rischiose. E sembra scongiurato anche lo spauracchio di un trasferimento all'estero della sede della banca. Tutto dovrebbe essere implementato in 7 anni, un lasso di tempo piuttosto lungo che non necessariamente gioca a favore di UBS. Infatti, agli investitori non piace dover operare in un contesto che potrebbe mutare in 7 anni. UBS ha reagito dicendo, citiamo, di dissentire fortemente con il pacchetto proposto. La banca comunica anche di voler prendere il tempo necessario ad approfondire tutti gli aspetti in modo dettagliato e comunicare le sue osservazioni il prossimo 29 aprile, in occasione della pubblicazione dei risultati del primo trimestre.
Israele e Libano tornano a parlarsi oggi a Washington in un secondo round di discussioni. Sul tavolo ci sarebbe la proposta da parte di Beirut di prolungare il fragile cessate il fuoco raggiunto il 16 aprile scorso, una tregua violata dallo Stato ebraico che continua le operazioni militari nel sud del paese contro obiettivi, afferma, legati al movimento politico e militare di Hezbollah. Nella notte fonti libanesi hanno anche confermato la morte lungo il confine tra i due paesi di una giornalista in un bombardamento israeliano. Verrà formalizzato oggi il via libera europeo al prestito di 90 miliardi di euro concesso all'Ucraina. Dopo il cambio di posizione ungherese che per mesi lo aveva bloccato, Kiev potrà godere di un finanziamento fondamentale per le casse dello Stato. Ne parliamo con Davide Maria De Luca, collegato in diretta da Kiev. Davide, quali sono state le prime reazioni di Kiev? Forse è scontato dirlo, ma immagino di sollievo.
Sì, certamente, sollievo è proprio la parola giusta. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri appena arrivata la notizia di questo primo via libera, lo aveva definito il segnale giusto per rispondere alla Russia. Mettere pressione a Mosca è il modo più veloce per ottenere la pace. Però, come capite, sono toni non esattamente entusiastici, non ci sono esattamente festeggiamenti per le strade qui a Kiev dopo l'approvazione molto difficile e molto lunga di questo prestito, anche perché, come ha ricordato proprio Zelensky nel suo messaggio serale ieri sera, non tutto è ancora concluso. Il via libera definitivo potrebbe arrivare oggi o comunque nei prossimi giorni, tanto che il presidente Zelensky in un certo senso sta andando di persona a sorvegliare l'approvazione di questo prestito, perché oggi sarà a Cipro per il vertice informale del Consiglio dell'Unione Europea, dove dovrebbe essere discusso e probabilmente finalizzato proprio questo prestito destinato all'Ucraina.
E come verranno utilizzati questi 90 miliardi, se detto per pagare gli stipendi dei dipendenti statali, ma anche per spese militari?
Sì, esatto, esattamente così. Ci sono queste due componenti nel prestito europeo all'Ucraina. Ricordiamo che stiamo parlando di 90 miliardi che saranno erogati in due tranche, 45 miliardi nel 2026 e altri 45 miliardi nel 2027. Questi soldi serviranno a coprire almeno parzialmente due terzi del buco di bilancio nel bilancio di Kiev. Il resto sarà fornito invece dagli altri alleati. La scomposizione di queste cifre invece prevede circa 28 miliardi destinati a spese militari e 17 miliardi invece che saranno utilizzati per mantenere in funzione gli ospedali, pagare gli stipendi pubblici e altre spese del governo civile. Le spese militari, quindi 28 miliardi, saranno destinate in particolare a comprare armamenti europei, ma, e questa seconda parte è quella che gli ucraini interessa di più, anche a creare nuove linee di produzione per armamenti proprio nella stessa Ucraina.
Davide Maria De Luca in diretta da Kiev. Il governo greco è sotto pressione a causa di una grossa frode che riguarda i sussidi dell'Unione Europea destinati all'agricoltura. Il caso è arrivato in Parlamento, che ha revocato l'immunità politica a 13 deputati. Avrebbero fatto arrivare i finanziamenti anche a chi non ne aveva diritto in cambio di voti. Elena Kaniadakis.
Lo scandalo è scoppiato nella primavera dell'anno scorso, quando la Procura europea ha annunciato un'indagine su cittadini greci che avrebbero ottenuto gli aiuti dichiarando attività agricole o pascoli in realtà inesistenti. La truffa sarebbe avvenuta con il coinvolgimento di funzionari corrotti dell'agenzia statale che distribuisce sussidi. Almeno 23 milioni di euro sarebbero finiti così nelle tasche sbagliate. E nella vicenda ci potrebbe essere lo zampino dei politici che, grazie alla pioggia di soldi, si sarebbero aggiudicati i voti degli elettori nelle zone rurali. I deputati a cui è stata tolta l'immunità per permettere l'avanzamento dell'indagine sono tutti del partito al governo di Nea Democratia. I fatti risalgono al 2021, durante il primo mandato dell'attuale premier Mitsotakis. Stando al fascicolo della procura, i politici che si dichiarano innocenti avrebbero fatto pressioni sull'agenzia per distribuire fondi a propri conoscenti, e tra le ipotesi di reato c'è quella di istigazione alla violazione del dovere d'ufficio. Per non rimanere impantanato nello scandalo, Mitsotakis si era deciso a inizio mese per un rimpasto di governo. Due ministri finiti dentro l'indagine hanno fatto un passo indietro. Il premier, favorevole alla revoca dell'immunità, ha esortato la procura ad accelerare le indagini per chiarire il prima possibile la vicenda. Ma il caso rischia di essere la spina nel fianco del governo, fino alle elezioni nazionali attese nella primavera dell'anno prossimo.
Di nuovo dall'interno, i Grigioni potrebbero essere il secondo cantone dopo Glarona a permettere ai 16-17enni di votare e eleggere a livello cantonale e comunale. Ieri il Gran Consiglio Retico ha deciso che il tema debba andare in votazione e a decidere definitivamente sarà dunque la popolazione. Roberto Scolla.
Alla fine il voto è stato chiaro. 73 favorevoli, 34 contrari. Ma ci sono voluti ben 7 anni prima di arrivare alla decisione del Gran Consiglio di permettere ai cittadini di votare sulla concessione del diritto di voto ed elezione ai giovani. Una richiesta scaturita nel 2019 proprio dal Parlamento dei Giovani. Per i fautori, la sinistra e parte del centro e dei liberali, si tratta di un atto di fiducia verso i giovani che si interessano alla cosa pubblica, ha rilevato la socialista Erika Kahensli.
Wir trauen euch etwas zu. Diejenigen Jugendlichen, die interessiert sind, die sind bereit, sich an Wahlen und Abstimmungen zu beteiligen.
Gli oppositori, soprattutto democentristi, ritengono invece che sia prematuro concedere il diritto di voto e di elezione attivo, ovvero di eleggere, perché a quella giovane età non c'è ancora la necessaria maturità, come annota l'UDC Mario Cortesi.
Con 16 anni non è l'età che si deve partecipare a questi voti. Con 18 anni c'è una certa maturità, però con 16 non penso che sia così.
Ai 16 e 17 anni rimarrà però preclusa la possibilità di essere eletti. Inoltre toccherà ai comuni decidere se estendere questi diritti anche in materia locale. La decisione del Gran Consiglio è solo un ulteriore passo. Adesso toccherà ai cittadini, con ogni probabilità in autunno, esprimersi sulla revisione della Costituzione. Se questa verrà approvata e non ci sarà referendum contro la revisione della legge sui diritti politici, i giovani di 16 e 17 anni dovrebbero poter votare ed eleggere già dall'anno prossimo.
I Grigioni potrebbero dunque compiere un passo storico, perché nel resto della Svizzera infatti il voto ai 16 anni resta ancora un'eccezione. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
Fuori dai Grigioni la fotografia è piuttosto chiara. Quasi ovunque la soglia dei diritti politici resta fissata a 18 anni, nei comuni, nei cantoni e naturalmente anche sul piano federale. L'unico cantone che ha davvero fatto questo passo è Glarona, dove a partire dai 16 anni si può votare e anche essere eletti a livello comunale e alla Landsgemeinde. Altrove invece i tentativi si sono regolarmente scontrati con una forte resistenza. Negli ultimi anni il tema è arrivato alle urne popolari in 7 cantoni, tra Svizzera romana e Svizzera tedesca, ma i no sono sempre stati netti, dal 58% di Neuchâtel fino all'84% di Basilea Campagna. E dove il popolo non è stato chiamato a esprimersi, spesso il dossier si è fermato ancora prima. In una decina di altri cantoni il progetto non ha superato il vaglio dei parlamenti cantonali, con scarti anche lì molto chiari. Lo stesso vale a Berna, dove il Parlamento federale non ha aperto la porta. Oggi la questione resta formalmente aperta solo in pochi casi, tra cui Basilea Città e il Ticino, dove un'iniziativa parlamentare è bloccata da anni in commissione. Insomma, in Svizzera il voto ai 16 anni continua a far discutere, ma per ora resta soprattutto un'eccezione.
Nel cuore delle Alpi ticinesi a Bedretto i ricercatori si preparano a far nascere un terremoto piccolo, controllato e sicuro. Ma perché provocare una scossa sotto una montagna? Ce lo dice Umberto Gatti.
Nel laboratorio sotterraneo Bedretto Lab, all'interno della finestra di Bedretto, il cunicolo che servì alla costruzione della Galleria del Furca, i ricercatori del Politecnico di Zurigo, ieri alle 14, hanno iniziato un esperimento che potrebbe aiutarci a capire meglio come nascono i terremoti. Si chiama FER2 e l'obiettivo è ambizioso: osservare da vicino l'attivazione di una faglia naturale e seguire, passo dopo passo, i processi che portano ad un terremoto. Per farlo, i ricercatori stanno iniettando acqua direttamente nella faglia, attraverso una nuova galleria lunga 120 metri e una rete di sensori installati in oltre 40 perforazioni. L'iniezione avviene in modo graduale, a bassa pressione, aumentando lentamente fino a provocare un evento sismico di magnitudo 1. Una scossa così piccola non è avvertibile in superficie, ma è sufficiente per studiare come una faglia si prepara alla rottura. O almeno questa è la speranza. Domenico Giardini, responsabile del progetto.
È molto in attesa, sono 7 anni, 30 persone che ci lavorano, abbiamo scavato tunnel, abbiamo messo centinaia di sensori dappertutto. C'è molta aspettativa non solo nostra ma nella comunità scientifica internazionale per sapere se davvero funziona, se si riesce a controllare e se si riesce a fare i terremoti che si vogliono fare.
L'operazione potrebbe durare anche alcuni giorni, fino a quando non verrà raggiunta la magnitudo prevista o saranno stati iniettati 2000 metri cubi d'acqua. L'esperimento è monitorato 24 ore su 24 e gestito a distanza da Zurigo. Secondo le analisi di rischio, la probabilità di danni fuori dal laboratorio è estremamente bassa, dello 0,01%. Una volta concluso, si inizierà con l'analisi dei dati del terremoto stimolato. Queste osservazioni aiuteranno i ricercatori a studiare l'intera sequenza di processi che precedono e seguono un terremoto, nella speranza un giorno di poter prevenire al meglio quelli reali.
Ed è tutto, spazio allo sport, buona giornata.